nella nuova stagione Max & Co? Dai, portiamo il tuo abito a ballare! Tieni stretto questo momento. Potrebbe servirci ancora. Con noi, no fake smiles! Scopri la nuova collezione Max & Co in tutti i negozi e su maxandco.com.
Non c'è un gatto uguale all'altro, che sia Pantera, Casanova o Polpetta. Comunque sia, è unico. Unico, come il suo piatto preferito. Miglior gatto unico. Una proteina, mille qualità. Morando, la storia del pet food in Italia.
One Podcast.
Professore, come disse Erma Bombeck, Dio, se non puoi farmi dimagrire, fa almeno che i miei amici ingrassino.
Questa battuta dell'umorista e scrittrice americana introduce perfettamente il nostro ospite e il tema di questa puntata.
Sì, perché oggi torniamo a parlare di diete. Lo avevamo fatto nella terza stagione col biologo nutrizionista Gabriele Bernardini e oggi lo facciamo con un'altra grande ospite, la dottoressa Giulia Biondi, docente di nutrizione, formatrice olimpica, creatrice del metodo Bilanciamo, seguitissima sui social con 700.000 follower e autrice di bestseller. L'ultimo appena uscito per Sperling e Kupfer si intitola La dispensa di Bilanciamo, dalla spesa alla tavola.
Ciao Giulia, un piacere averti con noi.
Ciao Alberto, ciao Daniele, grazie mille, anche perché qui non so quanto può durare questa puntata, ma ne abbiamo di cose da raccontare.
Sigla.
Bentornati a DOI, denominazione di origine inventata, il podcast di Alberto Grandi e Daniele Soffiati che vi svela tutta la verità, nient'altro che la verità, sulla tradizione un po' raffazzonata della cucina italiana.
Giulia, prima di ogni altra cosa, soprattutto per chi non ti conosce, ti chiedo, ci spieghi che cos'è il metodo Bilanciamo da te creato? Di fatto quello che tu fai è insegnare a mangiare cambiando l'approccio al cibo.
Esatto, molto spesso ecco questi metodi di dimagrimento legati appunto alla dieta sono confusi con miracoli o chissà quale escamotage tu debba mettere in atto quotidianamente, finalmente per far scendere quel numero sulla bilancia. Invece io, in quanto docente di nutrizione da 12 anni, ho creato un metodo didattico, dato che nelle scuole italiane non è prevista questa materia e quindi non c'è un piano didattico sviluppato. Io, in quanto docente, ho dovuto realizzare da zero e dover insegnare dal medico farmacista, chef, ragazzi del liceo, un qualcosa che possa arrivare, no? In modo pratico, utile e fruibile, soprattutto perché parlo con persone che sono a digiuno su questa materia e quindi, basandoci su quelle che sono le evidenze scientifiche ad oggi accolte, quindi la dieta mediterranea, le linee guida della sana alimentazione e ciò che ci racconta la fisiologia, la biochimica, ecco che ho dovuto semplificare le cose per renderle utili alle persone che vogliono imparare a mangiare.
Le hai semplificate non rinunciando all'ironia.
Con l'ironia si insegna meglio, arrivano prima i concetti, anzi c'è proprio questo distacco, questa paura ad oggi del cibo, e invece ecco, avendo delle consapevolezze, avendo un po' più di buonsenso attraverso la conoscenza, si riesce a normalizzare, no, il rapporto con il cibo, e poi con l'ironia bisogna anche insomma sfatare certe stupidaggini che girano, e quando ce vo ce vo.
E noi invitiamo tutti a seguirti alle tue pagine social su Instagram, TikTok, Facebook per vedere come con l'umorismo riesci appunto a sfatare tanti miti anche attorno alla nutrizione.
A proposito di falsi miti, noi nel nostro podcast smontiamo i falsi miti intorno alla cucina italiana, e tu invece nel tuo lavoro smonti i falsi miti intorno al cibo del giorno d'oggi, però non della storia.
Sì, possiamo andare pure anche nella storia indietro, partendo da quelli legati all'acqua e limone che purifica, ci purifica il fegato, il pancreas, sempre questa appunto anche narrazione mitologica, no? Di ciò che può fare il cibo, magari non i nostri organi nella norma. Ce ne sono tantissimi, giocano ecco proprio sul fatto che la gente non è informata correttamente, cerca sempre un capro espiatorio per risolvere i propri problemi di peso. Quelli più semplici possono essere appunto dall'acqua e limone a non so, non mangiare carboidrati dopo le 18, evita la frutta dopo i pasti, però ce ne sono altri che invece iniziano ad essere anche un po' più complessi, anche un po' più pericolosi, perché poi vanno a determinare dei bias cognitivi nelle persone, giocando poi sulla salute, ma proprio perché ci sono delle problematiche di salute di fondo, no? Come per esempio possa essere un'insulino resistenza, come possa essere una problematica di tiroide, e quindi lì poi andare a prendere uno studio scientifico, insomma di basso livello, di basso grado, dato che non è stato accolto e proporlo come la teoria assoluta, allora no. Invece di insegnare cose semplici da mettere in pratica, invece scremare quello che uno dovrebbe fare, aumentano, mangia prima, non so, l'insalata, poi le proteine, poi i grassi, poi i carboidrati, oppure prendi acqua e aceto prima di iniziare il pasto, o la cioccolata fondente no, solo al latte. Quindi veramente uno invece di capire poche cose se ne riempie sempre più di situazioni e pratiche quotidiane e poi dici no, io la dieta non la riesco a fare. Grazie.
È matematicamente impossibile.
E allora, proprio sulla base di ciò che ci hai appena detto, Giulia, su cosa dovrebbe basarsi, secondo te, la comunicazione e l'informazione sulla nutrizione?
Dovrebbe basarsi sulle evidenze scientifiche, quindi su documenti ufficiali, su ciò che oggi viene accolto e quello che si ritrova anche nei libri universitari, e non su studi di basso grado, come dicevo prima, che giocano, ok, oppure hanno magari una valenza, perché possono essere magari dei trial clinici, possono essere comunque randomizzati, ma non sono ancora nel lungo termine riproducibili, quindi non c'è modo di poter dire questa cosa sì è così perché l'abbiamo testata nel lungo termine. E quindi ecco, le persone più che altro si sono sfiduciate perché non riescono più a capire, ma voi dite tutti quanti una cosa differente, quando alla fine invece la scienza quello ad oggi ci porta come evidenza. E farlo capire, se tutti quanti invece poi diciamo una cosa diversa, alle persone che quello che sia un concetto semplicissimo come poter realizzare un pasto durante una giornata non può essere sempre declinato in mille modi, in mille maniere, attraverso mille teorie, perché è ovvio che poi la persona dice allora quello è giusto, quello è sbagliato, è sfiduciata, non gli lasci nulla in mano se non un pugno di mosche e ancora più disorientamento.
Ma allora Giulia, cosa può fare un utente per difendersi dalla cattiva informazione che circola soprattutto sui social, ma mi verrebbe a dire non solo sui social?
Per creare un proprio spirito critico, quindi per informarsi attraverso una corretta informazione, si può intanto partire dalla bio che si ritrova sulle pagine dei vari professionisti anche del settore, che poi ovvio il fisico del ruolo, il camice, non ti fa mettere in dubbio quello che dice un soggetto. E invece quando poi inizi a vedere frasi, non so, del tipo specializzato in dieta metabolizzante, quindi tutti questi paroloni ad effetto, no, che quindi giocano pure, specializzato se hai problemi di amenorrea, ok, la problematica di amenorrea ci può stare, ma non esiste una dieta per la tiroide, una dieta per la menopausa, una dieta, la dieta è una, è la, insomma, il modello mediterraneo oggi accolto, ma non è solamente perché rispetta l'alimentazione, la corretta educazione e anche variabilità di ciò che mangiamo, ma poi viene anche ripresa in tutte le società di medicina. Vediamo le linee guida del diabete, sono affini, cioè rispettano la dieta mediterranea, non dicono di eliminare i carboidrati, non dicono di eliminare gli zuccheri, ma di limitarli magari scegliendo questo piuttosto che quell'altro, non quell'altro, giocando sulla tua problematica e cercando di farti capire che attraverso il loro profilo che loro hanno la risposta, e quando invece comunque è sempre molto soggettivo poi quello che accadrà al soggetto.
Esiste oppure no un consiglio assoluto, per così dire, per condurre uno stile di vita equilibrato?
Uno c'è. È quello di rendere più varia possibile la nostra alimentazione. Sulle linee guida anche viene specificato che non esiste cibo sano e cibo non sano, ma il complesso dell'intera alimentazione e stile di vita a determinare cosa ci fa bene e cosa non ci fa bene. Quindi non consideriamo mai il male o additiamo un singolo alimento o non ragioniamo sul singolo pasto: se mi sto mangiando una pizza non ingrasserò il giorno dopo, se mi va una torta perché mia nonna, mia zia, mia moglie ha preparato qualcosa di buono, quella volta diventa un qualcosa anche così occasionale. Non è quello che accade nell'acuto ma nel cronico, quindi cerchiamo di guardare lontano, no, rispetto a quello che possono essere le nostre abitudini.
Tra le altre cose tu scrivi anche che bisogna prendersi cura del proprio frigorifero. Questo è un consiglio che per me è due volte importante, un po' perché ho studiato la storia del ghiaccio e poi perché il mio frigorifero, meglio che tu non lo veda, è un disastro.
Ti sei fermato all'elettrodomestico, esatto. Dopodiché dimmi tu che devo fare.
Esatto, e quindi ce lo spieghi spieghi tu cosa bisogna fare dentro il frigorifero.
Dentro il frigorifero. Allora, diciamo che il nostro frigo, la nostra dispensa, dicono un po' il nostro DNA di educazione alimentare che ci portiamo avanti. E quello che poi alla fine entrerà nella nostra pancia, nel nostro stomaco, no? Quindi all'interno della nostra nutrizione quotidiana. E sì, il frigo, ci sono anche degli errori legati alla conservazione che magari sono molto importanti da tenere presenti, perché mal di pancia, gonfiori addominali, è sempre il lievito che ti determina qualcosa, o il glutine o il lattosio, quando invece magari hai conservato male una mozzarella e hai semplicemente una fermentazione microbica in atto che ti dà disagio. Quindi ecco, il frigo, anche rispetto a come posizionare gli alimenti sia nella dispensa, permette anche di non sprecarlo, quindi non far andare a male le cose. E quindi, oltre alla qualità e quello che potrebbe essere la frequenza e le quantità di alimenti che potrebbero andare bene per un fabbisogno medio, se devo perdere peso anche all'interno, insomma, di un'alimentazione ipocalorica, più riusciamo a dare un ordine alle cose. E poi, ecco, considerare che ci sono anche quelli di convivialità. Se mi mangio la lasagna tutti i giorni, voglio capire a domenica che cosa mi mangio, che faccio. E quindi, ecco, questo è un po' il lato culturale, senza dire sto a dieta, oddio, quello non posso. No, puoi mangiare tutto, però dobbiamo appunto darci un po' una regolata e apprezzare in questo modo, valorizzare anche la tavola.
E credo anche fare movimento, tu che sei formatrice olimpica.
Sì, diciamo il movimento, quello che piace di più alle persone è il sollevamento forchetta, però il movimento è alla base di tutto. Oggi purtroppo siamo una società sedentaria, l'OMS ci dà come indicazione per un soggetto definito attivo ma sedentario 10.000 passi al giorno e 150 minuti di attività motoria moderata a settimana. Se ragioniamo già solamente sotto questi parametri, siamo sedentari. Quindi sì, diciamo, il movimento serve proprio alla base della piramide alimentare, quindi permette non solo appunto quello che può essere un discorso fisico, anche di risposte legate alla glicemia, all'abbassamento del colesterolo, ma tanto anche a livello psicologico. Siamo sommersi dal lavoro, siamo sommersi dagli impegni, ci sentiamo sempre più chiusi, no, in queste responsabilità quotidiane. E poi per noi invece non troviamo mai tempo, e quindi trovare, anche facendo una bella camminata all'aria aperta se non siamo dei grandi sportivi, fare anche un allenamento di contrazione isometrica, di allungamento, quello permette sicuramente di ottenere non solo la qualità per se stessi, ma dare anche il meglio agli altri, perché se uno sta bene con se stesso sa dare anche il meglio agli altri.
A proposito del movimento fisico, quella cosa dei 10.000 passi è tassativa?
10.000 passi al giorno?
Al giorno, no, perché io sono arrivato a 120.
Già l'aveva infatti dilazionati questi 10.000 durante la settimana.
10.000 in un anno ce la faccio, tranquillamente.
Allora, diciamo che sono comunque dei parametri di massima, anche dare dei punti di riferimento, delle stime. E sì, si può andare anche sui 5.000, 8.000. La cosa fondamentale è che siamo troppo sedentari. Pensiamo allo stile di vita dei nostri nonni, cioè non c'erano comunque tutte quante le comodità di oggi. Anche solamente lava i piatti, i panni a mano, e non c'erano i riscaldamenti, quindi è proprio un dispendio energetico quello che poi appunto è il TDE, quindi quello che si va poi a stimare per il fabbisogno di un soggetto.
TDE significa?
Diciamo che sarebbe la quantità di energia che un soggetto consuma all'interno delle sue giornate, che quindi va a considerare non solamente il dispendio basale, quindi se uno sta fermo per le funzioni vitali, ma anche tutto quello che consuma per lo sport. Vado a prendere la metro a piedi, faccio la spesa, faccio la doccia, porto il cane senza slegarlo e poi io sto seduta sulla panchina, perché sì, porto il cane giù e poi dopo
è quello che faccio io.
Però ti dico una cosa, che è questo che poi ritorna il negativo, è che poi, diciamo, come fa bisogno, poi ho anche insomma una quantità di cibo, poi si rispetta in ciò di cui ho bisogno, quindi ciò che potrò mangiare, limitato nelle quantità. Quindi diciamo che più siamo sedentari e più questo bagaglio di alimenti che ci possiamo concedere rimane scarso, quindi non ci appaga. E diciamo, ecco, prendo peso, consideriamo ci vuole circa, se tutti i giorni, tu adesso mi hai detto che fai circa 150, no, 500, dimmi almeno.
Sì. A volte arrivo
a volte arrivo. Quasi quasi i mazzalicchi, che quando arriva a 100,
sì, fai coro.
100. E il discorso è questo, che se un soggetto, diciamo, tutti i giorni della sua vita, oltre a ciò che mangia, consideriamo un fabbisogno medio di 2.000 calorie, mi va oltre di 100 come stime scientifiche, questo a livello nutrizionale, come potrebbe essere una mela in più, 100 grammi di petto di pollo o un cucchiaio di olio. Quando contiamo l'insalata ce ne va più di uno di solito, insomma, anche così che scappa. Tutti i giorni sarebbero circa 36.500 kcal in un anno. Siccome con un surplus di 7.000 calorie aumenta un chilo di grasso a livello corporeo, quindi tu solamente con 100 al giorno in più andresti a prendere circa 5 kg in un anno. Se quindi comunque anche io facendo un po' di attività motoria, che possono essere un po' più di movimento, me le posso andare a garantire, ecco che anche questo discorso dell'aumento del peso ci andiamo un pochetto più a tutelare.
Però tu hai usato un altro termine molto pericoloso dal mio punto di vista, contrazioni isometriche.
E invece ti potrebbe diventare amica questa questa, perché devi stare fermo.
Ah, beh, questo è ottimo, questo sono fortissimo, sono fortissimo sulle contrazioni isometriche.
Contratto, vedi, te lo fermo e contratto, quindi sono delle posizioni che vanno comunque a stimolare, mentre tu quando sollevi un peso fai un gesto di distensione e contrazione, mentre nella contrazione isometrica ci sono delle posizioni che una delle famosissime più utilizzate per esempio è il plank, quello che ti metti con i gomiti a terra. Non te lo posso far vedere adesso qui dentro.
Faremo un video ad hoc.
Faccio il plank.
Tu, esatto. Metti con i gomiti a terra, crei una specie di ponte che poi si tiene con i piedi, quindi hai pancia verso il basso e crei questo ponte.
La mia pancia tocca se faccio.
E piano piano vedrai invece con la contrazione isometrica vai a contrarre proprio il core e quindi lì hai una, insomma, una distribuzione dell'energia di contrazione a livello di tutti quanti appunto gli arti. E poi quello è il plank, ma si possono avere infatti altre misure. Adesso sulla sedia anche ce ne sono, per esempio, di contrazioni isometriche, magari utilizzando anche semplicemente degli elastici.
Non mi stai tranquillizzando?
No, no. Non ti senti a tuo agio con queste indicazioni.
Con le contrazioni isometriche
cioè, devi fare più movimento.
Vabbè, questo lo sapevo
ecco,
già.
Ecco.
Sì.
Giulia, sulla base di tutto quello che ci hai appena detto, ritieni che sarebbe necessario inserire un programma didattico di educazione alimentare e farla diventare materia scolastica?
Sì, sarebbe proprio necessario, proprio perché attraverso questa conoscenza, se fatto correttamente, insomma, il materiale didattico, anche la materia come viene insegnata da parte del docente, aiuterebbe tantissimo i ragazzi di oggi. Consideriamo che i disturbi alimentari ad oggi siamo arrivati a circa 4 milioni di persone e tra i diagnosticati, non considerando quelli non diagnosticati, e sono la seconda causa di morte nei giovani dopo gli incidenti stradali. Quindi dare questi strumenti, far conoscere ciò che mangiano, permettere loro di non sentirsi anche oggetto di questa cultura della dieta che ci vuole tutti magri, tutti belli, se no non siamo accettati, altrimenti non siamo amati. E il cibo non deve diventare un nemico, sicuramente la conoscenza, invece di agire tutti i giorni pensando oddio cosa sto mangiando, oddio fa dimagrire, oddio fa ingrassare, quindi coltivando quello che ci portiamo avanti da anni, potrebbe essere veramente tanto ma tanto utile, sia per la salute fisica ma soprattutto per la salute mentale.
Giulia, tu sei in attesa di un bimbo, Nicola, che nascerà a maggio. Ti senti di dare qualche consiglio alle future mamme da questo punto di vista, dal punto di vista alimentare ovviamente?
Dal momento in cui sono in gravidanza,
esatto.
Dici? Sì, io ho avuto tante testimonianze e domande anche da parte di ragazze che in questo momento come me aspettano un bimbo e sono anche tanto terrorizzate da quello che ascoltano nella quotidianità e cercano anche tanto confronto, tu cosa fai, cosa non fai, non bisogna mai emulare gli altri, ogni gravidanza è a sé, anche solamente rispetto al fabbisogno di una gestante, bisogna vedere il peso iniziale, bisogna vedere anche appunto se è una gravidanza serena o comunque ti costringe a non poterti muovere più di tanto, quindi ci sono delle insomma accortezze che possono essere non bere alcolici, non fumare, mangiare appunto alimenti cotti e evitare appunto cose che possano avere batteri oppure virus, insomma cercare di avere delle accortezze igieniche fondamentalmente. Però ecco, più sono tranquille, più riescono a mantenere quello che sia un equilibrio e più insomma il bambino ne gioverà in questo percorso, e soprattutto è un momento così bello e il cibo non deve diventare anche in questi momenti il problema. Anche il discorso dei chili che vengono presi, non ci sono parametri assoluti, il bambino può essere più grosso del normale, dipende dal liquido amniotico, dipende dalla ritenzione di acqua, quindi non è solamente ciò che mangio e quanto mangio, dipende ecco da tante variabili poi da tenere in considerazione, e bisogna ascoltare senza chiedere consigli a chiunque, sentire fit influencer che hanno preso 5 kg in una gravidanza, che loro insomma sono rimaste belle, splendenti, raggianti. No, sentire il proprio medico curante, quindi ogni gravidanza è a sé, e più ci ascoltiamo e meno ascoltiamo gli altri, e più la viviamo serenamente.
Giulia, adesso Alberto ed io ti proponiamo un gioco. Prendendo spunto dai capitoli del tuo libro, La dispensa di bilanciamo dalla spesa alla tavola, noi rilanciamo alcuni dei luoghi comuni che si sentono spesso e tu in pochi secondi ci dici se hanno o meno un fondamento. Ci stai?
Pronta, prontissima.
Allora comincio io. Davvero dobbiamo evitare il cornetto a colazione?
No, questo ti farà piacere. Grazie. Basta prendere le linee guida della sana alimentazione, documento ufficiale, troviamo frequenze e quantità da pagina 131. Troviamo prodotti da forno che sono in media intorno ai 40 grammi anche una volta a settimana, quindi tra prodotti da forno che può essere il cornetto, ma poi poteva essere il panettone a Natale, la colomba a Pasqua, quindi cornetto sì, possiamo inserirlo. E mi sorprende chi non sappia inserire in un piano alimentare un cornetto per una persona che ama i cornetti. Cioè studiano anni e anni di università e poi diventa un problema inserire un cornetto a colazione. Strano.
Quante uova posso consumare alla settimana?
Allora, sempre riferendoci a frequenza e quantità delle linee guida, abbiamo dalle 2 alle 4 uova a settimana. Non ci sarebbe neanche insomma un limite, se a qualcuno piace magari consumarle anche tutti i giorni, un uovo al giorno. Il fatto è che poi dopo tu vai a limitare la variabilità, quindi se mangi solamente le uova poi le altre fonti proteiche vengono meno. Quindi diciamo che l'ideale sarebbe intorno alle 2-4 uova a settimana.
E se si mangiano solo gli albumi, perché c'è anche chi divide l'albume e il tuorlo?
Sì, ecco, questa è una grande moda. Penso che se io in un'altra vita volessi fare soldi, prendo un grande prato con galline ovaiole per produrre e prendere solo l'albume dell'uovo. E questa è un po' la tendenza delle fit influencer, delle ricettine, queste che vengono trasformate andando ad ottenere poi solo proteine. Quindi no, non serve. Consideriamo che la differenza tra 100 ml di albume d'uovo, siamo intorno alle 47 kcal e 10 grammi di proteine. Un uovo intero, siamo intorno alle 70 kcal con 7 grammi di proteine. E poi il rosso d'uovo non è il male. C'è anche un consiglio per chi soffre di colesterolo: mantenendo il rosso dell'uovo insomma non cotto, quindi come se fosse alla cocca, l'occhio di bue in camicia, ha le lecitine all'interno che vanno a chelare il colesterolo e quindi anche rendendolo meno biodisponibile.
Mai superare i 25 grammi di zuccheri semplici al giorno.
Allora, questi numeri così assoluti devono far tremare le persone, perché poi ti mettono quel paletto che è inutile. Non è corretto parlare in grammi specifici, questo è quantitativo per un fabbisogno medio di 2000 calorie, ma è meglio parlare delle percentuali di zuccheri aggiunti, quindi intorno al 5-10% del fabbisogno complessivo.
Cioccolato al latte o cioccolato fondente? Questa è una domanda importantissima.
Questa
per
è fondente.
Nel senso che io li mangio entrambi, però
il cioccolato dobbiamo scegliere quello che ci piace. C'è questo falso mito, la cioccolata al fondente solo se è al 90, poi a chi non piace veramente mi dice: Giulia, a me sembra di mangiare la terra bruciata. Alcuni sono disperati. Il cioccolato è un momento di piacere, quindi considerando 10-15 grammi di cioccolato di sfizio, comunque è uno sfizio che ci concediamo, andiamo a scegliere quello che ci piace di più. La quantità calorica non varia, e per 10-15 grammi, se ci sono 3 grammi di zucchero in più o in meno, non sono quelli che fanno la differenza nel complesso dell'alimentazione. E i famosi antiossidanti di questo cacao, di questo cioccolato fondente, non li vado a cercare in 15 grammi di cioccolato fondente, li andrò a trovare in 300 grammi di cavolfiore, li andrò a prendere in 150 di mirtilli, per chi è così insomma desideroso di avere antiossidanti dagli alimenti.
Abbiamo parlato prima di neomamme, e allora ti chiedo: la birra aiuta l'allattamento?
Si fanno le regole come gli pare a loro, stanno terrorizzati su tutto, e poi però no, ma il vino un bicchiere o la birra? No, questa cosa no, purtroppo no. Non siamo come la carne di Kobe che viene massaggiata con la birra, quella vorrei essere un giorno quell'animale nel futuro prossimo.
I carboidrati dopo le 18 non fanno bene.
Qui a Mantova?
Non lo so.
Ok, no, ma giusto per sapere, perché così almeno mangio prima. Allora, questo countdown 17:58, 17:59, dopodiché i carboidrati, tac, si... no, non esiste. No, questa veramente è mitologia, non so, fantascienza. Scienza. E io mi vergogno per persone che anche vanno in televisione e capaci di dire certe cose, che dopo le 18 non devi mangiare i carboidrati, no, veramente no. Sei contento?
Sì, sì, molto, questa mi piace come risposta.
Il metabolismo rallenta dopo i 30 anni.
Allora, questa cosa del metabolismo che a un certo punto non si sa per quale motivo si spegne, non ci dà proprio più retta, è una grande, insomma, non so se viene un po' sfruttato anche dal marketing, perché poi ti devo vendere il termogenico, il metabolizzante, la dieta dimagrante che ti sblocca il metabolismo. E si è visto nell'ultimo studio, che è uno dei più grossi che è uscito su Science, che insomma su 29 paesi dai 0 ai 90 anni, che si ha un declino del metabolismo basale, quello che un soggetto consuma a riposo, che inizia intorno ai 60 anni e porta ad un abbassamento dello 0,7% l'anno. Quindi anche le donne in menopausa, ci sono dei cambiamenti ormonali, ma quello che è il metabolismo basale, quello che un soggetto consuma a riposo, non varia assolutamente. Nel periodo di crescita sì, quindi 12 anni, insomma, abbiamo un metabolismo molto più attivo perché l'organismo è proprio insomma in sviluppo, mentre poi rimane comunque stazionario da dopo la crescita, il periodo di crescita, fino ai 60 anni.
L'acqua va sempre bevuta lontano dai pasti?
No. Questa, guarda, è una... bravo che me l'hai chiesto, perché questa cosa confonde tantissimo. Ci sta gente che per mandare giù anche un boccone si preferisce strozzarsi invece che prendersi il bicchiere d'acqua, perché quello mi fa male. No, si è visto, anzi c'è anche tra i falsi miti dell'Istituto Superiore di Sanità, nel sito issalute.it, falsi miti sull'alimentazione, questo dell'acqua da bere lontano dai pasti. Invece no, l'azione litica proprio degli enzimi digestivi migliora con l'assunzione di acqua, non ovviamente in eccesso, magari un bicchiere prima, un bicchiere durante il pasto, migliora la digestione, a meno che non ci siano problemi a magari di reflusso gastrico, insomma problematiche differenti dalla normalità.
E chiudiamo con acqua e limone, che hai citato in avvio. Acqua e limone ci purificherà?
Sì, dai peccati. Alla fonte di questa teoria dell'acqua e limone, la fonte proprio dell'acqua e limone, non la troviamo. Cioè non esiste né a livello scientifico né quest'acqua, non so, tipo quelle di Lourdes, queste cose qua. Siamo alla ricerca. Però niente, no, mi dispiace, ma...
Non ci purifica.
Neanche dai peccati.
Come sempre citiamo alcuni titoli per chi volesse approfondire i temi della puntata. Comincio io ricordando il nuovo libro di Giulia Biondi, La dispensa di Bilanciamo, dalla spesa alla tavola, edito da Sperling e Kupfer. Giulia, tu vuoi suggerirci qualcosa?
Tra i miei preferiti consiglio di leggere assolutamente Fa bene o fa male di Dario Bressanini, edito da Mondadori. Per chi invece vuole approfondire i temi della nutrizione, anche quella sportiva, anche per professionisti del settore, consiglio invece Project Nutrition di Andrea Biasci, edito da Invictus.
Giulia, è stato un grande piacere averti nostro ospite, ovviamente speriamo di averti ospite anche in futuro.
E naturalmente noi invitiamo anche i nostri ascoltatori a seguire Giulia Biondi alla pagina Bilanciamo su TikTok, su Instagram e su Facebook.
E io ho molto piacere invece anche di invitare i miei follower a conoscere la vostra realtà a DOI, che siete speciali, sia su Instagram, su TikTok, e sbaglio, avete anche iniziato YouTube?
Sì, oltre al podcast ci stiamo provando anche su YouTube.
per non farci mancare niente, qualche altro impegno, comunque seguite DOI.
Avete ascoltato DOI, denominazione di origine inventata. Un podcast di Alberto Grandi e Daniele Soffiati. Produzione di Gabriele Beretta per One Podcast.
Nella nuova stagione Max & Co.
Dai, portiamo il tuo abito a ballare.
Tieni stretto questo momento.
potrebbe servirci ancora. Con noi, no fake smiles. Scopri la nuova collezione Max & Co. in tutti i negozi e su maxandco.com.